Paura sul sentiero. Da Ultimo viene il corvo di Italo Calvino. Alle 9:15 arrivò su Colla Bracca assieme alla luna. Ai 20 era già al bivio dei due alberi. Per la mezza sarebbe stato alla fontana. In vista di San Faustino prima delle 10. 10:30 per Allo, Creppo a mezzanotte. Per luna poteva essere da Vendetta in Castagna. 10 ore di strada passo normale, 6 ore a dir tanto per lui. Binda, la staffetta del primo battaglione, la più veloce staffetta della brigata. Andava forte Binda, a corpo morto giù per le scorciatoie, senza sbagliarsi mai alle svolte tutte uguali, riconoscendo nel buio i sassi, i cespugli, prendendo di petto le salite, di petto fermo che non cambiava il ritmo del respiro, la lena delle gambe spinte come da stantuffi. «Forza, Binda!» gli dicevano i compagni appena lo vedevano da lontano arrampicarsi verso il loro accampamento. Cercavano di leggere in volto se le notizie, gli ordini che portava, erano buoni o cattivi. Ma la faccia di Binda era chiusa come un pugno, una stretta faccia montanara, dal labbro peloso, su un corpo basso e ossuto, più da un ragazzo che da un giovanotto con muscoli come sassi. Era un duro e solitario compito il suo, essere svegliato a tutte le ore, mandato fino da serpe, da pelle, dover marciare la notte nel buio delle vallate, con la compagnia di quell'arma francese appesa alle spalle, leggera come un fuciletto di legno, arrivare a un distaccamento e dover ripartire per un altro o tornare con la risposta. Svegliare il cuoco e frugare nelle marmite fredde, poi ripartire con una gavettata di castagne ancora in gola. Ma era anche il suo compito naturale, di lui che non si perdeva nei boschi, che conosceva tutti i sentieri, percorsi fin da bambino conducendo le capre, andando per legno o per fieno, di lui che non s'azzoppava e non si spellava i piedi su e giù per quei sassi, come tanti partigiani saliti da città e dalla marina. Un castagno dal tronco cavo, un lichene celeste su una pietra, uno spiazzo nudo d'una carbonaia. Quinte di uno scenario spaesato e uniforme s'animavano in lui, radicate ai ricordi più remoti. Una capra scappata, una faina stanata, la sottana alzata a una ragazza. E a questi s'aggiungevano i ricordi nuovi, della guerra, fatta nei suoi posti, continuazione della sua storia. Gioco, lavoro, caccia diventati guerra, odori di spari al ponte di Loreto, salvataggi giù per i cespugli del pendio, prati minati, gravidi di morte. La guerra si rigirava attorno allo stretto di queste valli, come un cane che vuol mordersi la coda. I partigiani gomito a gomito coi bersaglieri e i militi. Se gli uni salivano a monte, gli altri scendevano a valle, e poi gli uni a valle, gli altri a monte, sempre con grandi giri sulle creste, per non finire gli uni sotto gli altri e farsi sparare addosso, sempre con qualcuno che rimaneva morto, a monte o a valle. Il paese di Binda era giù per le campagne. San Faustino, 3 gruppi di case, uno qua, uno là, nella vallata. La finestra di Regina, col lenzuolo steso nei giorni di rastrellamento. Il paese di Binda era una pausa breve tra lo scendere e il salire, una sorsata di latte, la maglia pulita preparata dalla madre, poi lesto a scappare per non vederli arrivare da ogni parte tutto un tratto, perché a San Faustino partigiani ne erano morti abbastanza. L'inverno era un gioco di rincorrersi e nascondersi, i bersaglieri a baiardo, i militi ai molini, i tedeschi a briga, in mezzo i partigiani stretti in 2 gomiti di valle, che scansavano i rastrellamenti, spostandosi dall'uno all'altro nella notte, attraverso posti contesi. Proprio in quella notte una colonna tedesca era in marcia da briga, forse già al Carmo. I militi si preparavano a salire dai molini di rinforzo. I distaccamenti dormivano sepolti nella paglia dei casoni, attorno alle braccia semispente. Binda marciava nel buio dei boschi, con la loro salvezza affidata alle sue gambe, in quell'ordine. Sgombrate subito la valle, per l'alba tutto il battaglione con le pesanti in cresta al pellegrino. L'ansia era un leggero battito d'ali di pipistrello nei polmoni di Binda, una voglia d'afferrare con la mano il costone lontano 2 chilometri, nel buio, senza prospettiva, di sarsi fin lassù, soffiare l'ordine come un alito di vento nell'erba e sentirlo scorrere via come attraverso i baffi, su per le narici, fino a vendetta, a serpe, a guerriglia. Poi scavarsi un vano tra le foglie di castagno e affondarci, lui e Regina. Prima togliere i ricci che avrebbero punto Regina, ma più si scava nelle foglie, più ricci si trovano. Impossibile far posto a Regina là in mezzo, a Regina dalla pelle liscia e sottile. Le foglie secche e ricci frusciavano sotto i piedi di Binda, quasi con uno sciacquio. I ghiri dai tondi occhi lucenti correvano a rintanarsi in cima agli alberi. «Forza, Binda!» gli aveva detto Fegato, il comandante, dandogli la consegna. Il sonno s'alzava dal cuore della notte a vellutargli l'interno delle palpebre. Binda avrebbe voluto perdere il sentiero, smarrirsi in un mare di foglie secche, nuotare fino ad esserne sommerso. «Forza, Binda!» Binda camminava, ora sulla costiera alta di Tumena, ancora ghiacciata, su una stretta pista marcata di passi. Tumena era la vallata più ampia di quelle regioni, dalle rive distanti altissime. La riva opposta sfumava nel buio, quella su cui marciava si perdeva nel prendio brullo, tra i cespugli da cui a giorno s'alzavano frullanti stormi di pernici. Parve a Binda di vedere una luce lontana, in Tumena bassa, che camminava più avanti di lui. Faceva ogni tanto uno zigzag, come prendesse una curva. Spariva, riappariva di lì a poco, in una direzione inaspettata. Chi era mai a quell'ora? A volte pareva Binda che il lume fosse molto più distante, sull'altra riva, a volte fermo, a volte rimasto dietro a lui. Tanti lumi diversi potevano essere, in marcia per tutti i sentieri di Tumena bassa, forse anche dietro a lui, in Tumena alta. E si accendevano e si spegnevano i tedeschi. Una bestia correva sulle orme di Binda, svegliata dal fondo di regioni bambine. Lo inseguiva, presto lo avrebbe raggiunto. La paura. Quei lumi erano di tedeschi che perlustravano Tumena, cespuglio per cespuglio, a battaglioni. Una cosa impossibile. Binda lo sapeva, pure sentiva che sarebbe stato piacevole crederci. Abbandonarsi alla lusinga di quella bestia bambina che lo inseguiva da presso. In gola Binda il tempo batteva il suo tantam inghiottito. Era ormai tardi per arrivare prima dei tedeschi, per salvare i compagni. Già, Binda vedeva il casone di vendetta in castagna, bruciato, i corpi dei compagni sanguinanti, le teste di alcuni appese ai rami dei larici per i lunghi capelli. «Forza, Binda!» Si stupì del luogo dove si trovava. Gli sembrava di aver percorsa poca strada in molto tempo. Forse aveva rallentato senza vedersene, forse si era fermato. Non cambiò andatura, però. Sapeva bene che il suo passo era sempre uguale e sicuro, che non bisognava fidarsi di quella bestia che veniva a fargli visita nelle missioni notturne, a bagnargli le tempie con le sue dita invisibili, intinte di saliva. Era un ragazzo a posto, Binda. Coi nervi saldi e il sangue freddo in ogni evenienza. Serbava intatta tutta la sua risolutezza d'agire, pur portando quella bestia ormai su di sé come una scimmia aggrappata al collo. Il prato di colla branca nella luna sembrava molle. Le mine, pensò Binda. Non c'erano mine lassù. Binda lo sapeva. Le mine erano distanti, sull'altro versante di ceppo. Ma Binda ora pensava che le mine si muovessero sottoterra, camminassero da una parte all'altra delle montagne, inseguissero i passi come enormi ragni sotterranei. La terra sopra le mine produceva strani funghi, guai a calpestarli. Tutto scoppierebbe all'istante, ma i secondi diventerebbero lunghi come secoli e il mondo sembrerebbe fermarsi come incantato. Binda scendeva per il bosco adesso. Il sonno e il buio mettevano maschere tetre ai tronchi e ai cespugli. C'erano tedeschi tutto intorno, era vero. Certo, l'avevano visto mentre passava il prato di colla bracca sotto la luna. Lo stavano inseguendo, lo tendevano al varco. Un gufo gridò poco distante. Era il fischio convenuto dai tedeschi che serravano intorno a lui. Ecco che un altro fischio gli rispondeva. Era circondato. Una bestia si mosse in fondo a un cespo d'eriche. Forse una lepre, forse una volpe, forse un tedesco coricato tra gli arbusti che lo prendeva di mira. C'era un tedesco per ogni cespuglio, un tedesco appollaiato in cima a ogni albero coi ghiri. Le pietraie pullulavano d'elmi, fucili s'alzavano tra i rami, le radici degli alberi finivano in piedi umani. Binda marciava lungo una doppia siepe di tedeschi in agguato, che lo guardavano con occhi luccicanti come foglie. Più camminava, più s'approfondiva in mezzo a loro. Al terzo, al quarto, al sesto urlo di gufo, tutti i tedeschi sarebbero balzati in piedi attorno a lui, le armi puntate, il petto attraversato da nastri di mitraglia. Uno in mezzo a loro, detto Gund, con un terribile sorriso bianco sotto l'elmo, avrebbe proteso le mani enormi sopra di lui per afferrarlo. Binda temeva di voltarsi per non vederselo un tratto alto sulle spalle, a mitra spianato, a mani aperte nell'aria. O forse gli sarebbe venuto incontro sul sentiero, indicandolo con un dito, o l'avrebbe sentito arrotolar di pietre che si metteva al suo fianco, a camminare assieme a lui in silenzio. A un tratto gli sembrò d'aver sbagliato strada, eppure riconosceva il sentiero, le pietre, gli alberi, il muschio. Ma erano pietre, alberi, muschio, d'un altro luogo, distante, di mille altri luoghi, diversi e distanti. Dopo quel gradino di sassi, doveva esserci un dirupo, non un roveto. Superato quel costone, un cespo di ginestra, non da grifoglio. Il rigagnolo doveva essere asciutto, non con acqua e rane. Erano rane d'un'altra vallata, rane vicine ai tedeschi, al giro della strada. Era un inganno preparato dai tedeschi appostati che l'avrebbero messo ad un tratto nelle loro mani, di fronte al grande tedesco che è in fondo a tutti noi, chiamato Gund, carico d'elmi, bandoliere, bocche d'armi puntate, che apre sopra a tutti noi le mani enormi e non riesce ad afferrarci mai. Per cacciare Gund bisognava pensare a Regina, a scavarci una nicchia con Regina nella neve. Ma la neve dura e ghiacciata, non ci si può far sdraiare Regina, vestita ad una sottana sottile come la pelle. Neanche sotto i pini si può, lo strato degli aghi non ha fine. Il terriccio raggiunto è un formicaio, e Gund è già sopra di noi, abbassa la mano sulla nostra testa, sulla nostra gola, sul nostro petto, la abbassa ancora, urliamo. Bisogna pensare a Regina, la ragazza che è in tutti noi, per cui tutti noi vorremmo scavare una nicchia in fondo al bosco. Ma l'inseguimento era la fine tra Binda e Gund. L'accampamento di Vendetta distava ormai solo 15-20 minuti. Binda correva col pensiero, ma i suoi passi continuavano a posarsi regolari per non sfiatarsi. Raggiunti i compagni, la paura sarebbe scomparsa, cancellata fin dal fondo della memoria, data per impossibile. C'era da pensare a svegliare Vendetta e Sciabola, il commissario, spiegar loro l'ordine di Fegato, poi ripartire per Gerbonte da Serpe. Ma si sarebbe raggiunto mai il casone? Non era legato a un filo che lo trascinava lontano da lui man mano che s'avvicinava? E arrivando non avrebbe sentito «Hausch! Hausch!» i tedeschi tutt'attorno al fuoco che mangiavano le castagne rimaste? Binda già si immaginava di arrivare al casone mezzo incendiato e deserto. Entrava, vuoto, ma in un angolo, grandissimo, seduta la turca, con l'elmo che toccava al petto, c'era Gund. Gli occhi tondi e lucenti, come quelli dei ghiri, il sorriso bianco, di denti tra le labbra tumide. Gund gli faceva cenno, siediti, e Binda si sarebbe seduto. Ecco, a 100 metri da lui una nuce. Erano loro. Chi loro? Ebbe voglia di tornare indietro, di fuggire, come tutto il pericolo fosse laggiù nel casolare di Biancastagna, ma continuava a camminare spedito, la faccia dura e chiusa come un pugno. Ora il fuoco sembrava avvicinarsi troppo in fretta, muoveva incontro a lui, ora allontanarsi, fuggiva, ma era fermo, era il fuoco dell'accampamento non ancora spento. Binda lo sapeva. «Chi va là?» non trasalì. «Binda!» disse. «Sentinella!» «Sono Civetta! Novità, Binda! Dorme Vendetta?» Ora era già nel casolare col fiato dei compagni addormentati intorno. Compagni naturalmente, e chi mai avrebbe potuto esserci d'altri? Tedeschi giù da briga, fascisti su dai molini, sgombrare. Per l'alba tutti in cresta al pellegrino con le pesanti. Vendetta appena sveglio annaspava un po' con le palpebre. Sacramento, disse, poi s'alzò, batté le mani. Sveglia voi altri, c'è da andare a picchiarsi. Binda ora succhiava in un gavettino di castagne bollite, sputacchiando le pellicole rimaste appiccicate. Gli uomini si dividevano i turni per portare le munizioni, il treppiedi della pesante. Si incamminò. «Vado da Serpe in Gerbone», disse. «Forza, Binda!» gli fecero i compagni. Lui già svoltava dietro lo sperone di roccia. Aveva perso di vista il casone. Si lasciava alle spalle il dirupo nero di cespugli. Gund s'alzò dai cespugli, si rimise in marcia dietro di lui, coi suoi passi di gigante.